Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno e benvenuti a questo ennesimo appuntamento di Mondo SLA qui su Radio Isab. Dopo che abbiamo affrontato e parlato delle testimonianze della SLA, delle famiglie SLA in tutta Italia di sabato scorso, avevamo ascoltato ed oggi sarà disponibile in podcast sia sul nostro canale YouTube Radio Isab che sul nostro sito iosonancoravivo.org/radioisab, sempre nella sezione Mondo SLA. Avevamo appunto ascoltato Liliana da Catania, Davide da Brindisi e Pierangela da Torino per capire un po' come sono organizzati le diverse famiglie e tutti i servizi che ruotano intorno al paziente SLA e anche il sostegno che poi gli enti pubblici vanno a dare alle famiglie coinvolte dalla SLA. Oggi puntata speciale perché parliamo di barriere architettoniche. Tra l'altro un argomento che ci avete sollevato per più e più mesi sia qui in Abruzzo ma anche in tutta Italia è una normativa che è piuttosto ricca, al contrario di quanto se ne pensi, affonda le sue radici già all'inizio degli anni 70. Ovviamente l'approccio è cambiato nel tempo, andando sempre più a chiarire le necessità e ad adeguare il linguaggio alle mutate sensibilità. Il bisogno di garantire al maggior numero di persone il diritto alla libertà di movimento ha portato alla ricerca di parametri comuni. Il passo più importante è stato fatto a livello normativo, andando a individuare quali elementi costruttivi siano da considerarsi barriera architettonica. Sicuramente non sarò da solo in questa puntata, l'avete visto sulle nostre pagine social e su tutti i nostri canali, perché abbiamo già qui il geometra Fabrizio Iezzi che dalla prossima canzone, che staccheremo un attimo, andremo a parlare nel primo intervento di che cosa sono le barriere architettoniche, le loro caratteristiche, per poi entrare dentro della questione, cioè quali sono i lavori che si possono fare per abbattere le barriere architettoniche, le procedure, concretamente le andremo a descrivere, quali sono i costi e quali e poi le vostre domande, perché parleremo anche di ascensori, montascale. E alla fine andremo a valutare tutti i bonus che si possono sfruttare per l'abbattimento, la detrazione, addirittura anche il fondo perduto. Ma questo lo faremo tra poco con il geometra, appunto, Fabrizio Iezzi.
La radio che fa bene a chi l'ascolta. Sei su Radio Isab.
Torniamo in diretta dal cuore pulsante di Pescara, dal centro di Pescara, in diretta per tutta Italia, per i pazienti SLA e le famiglie SLA. Voglio presentarvi e dare il benvenuto ai microfoni di Radio ISAV a Fabrizio Iezzi, che ha un'azienda che si chiama Sum General Contract. Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a voi, ben rivisti.
Ben rivisto e da parte nostra. Allora, partiamo subito con il tema centrale di oggi, andando ad introdurre che cosa sono le barriere architettoniche, perché questo è il nocciolo della questione, per poi andare a capire quali sono le opere per il loro abbattimento.
Allora, parliamo innanzitutto di libertà. Libertà di movimento, libertà come chi non è portatore di handicap e quindi usufruisce di tutto quello che praticamente mette a disposizione la città, l'abitazione, il condominio, la fruibilità che c'è all'interno del camminamento per poter arrivare fino alla propria abitazione. E diciamo che queste cose non servono solo ai disabili, perché camminando per la città e trovandosi su un marciapiede e poi avere alla conclusione di un marciapiede uno scivolo per disabili, noi che non abbiamo la disabilità non è che non ci passiamo sopra questo scivolo perché diciamo no, questo è per disabile, passo dall'altra parte. No, usufruiamo anche noi di queste cose, e sostanzialmente anche una persona con un carrozzino, con un bambino, con un cestello per la spesa. Cioè, questa è fruibilità, questa è possibilità e libertà di movimento. Quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche va verso questo, dando soprattutto una mano ai disabili.
Noi abbiamo detto che, almeno io ho detto che più o meno a radici storiche questo fatto di mettere al centro un po' del discorso dell'architettura e delle costruzioni le barriere architettoniche, addirittura dagli anni 70. Una domanda che voglio farti a te che sei un tecnico: dagli anni 70 ad oggi, qual è l'accelerazione, quali sono stati gli anni in cui si è accelerato di più per questo tipo di opere?
Allora, diciamo che la sensibilità sul portatore di handicap c'è sempre stata a livello progettuale, ecco, io parlo anche del livello progettuale, anche nell'ambito del movimento all'interno delle città. E quindi nell'89 il decreto 236 ha praticamente sancito in maniera concreta quali erano le direttive per una nuova progettazione, per una ristrutturazione e togliere le barriere architettoniche all'interno degli edifici, soprattutto anche per la fruibilità intorno agli edifici e per poter accedere a un portatore di handicap a tutte, possiamo dire, attività commerciali, a tutto ciò che poi si rende pubblico. La particolarità è che sono più interventi, e quindi si deve intervenire sulle rampe, si deve intervenire sull'accessibilità ai piani, si deve intervenire sul camminamento, sullo spostamento, cioè spostare un disabile, anche diciamo sufficientemente autonomo a muoversi con una carrozzella, può trasferirsi da un paese a un altro senza avere grossi problemi.
E questo sarebbe un sogno,
sì,
oggi.
Sì, è un sogno, è qualcosa che comunque si è lavorato tanto in questo senso. Adesso ci sono anche gli strumenti, ci sono tante cose. Chiaro che, vedi, il decreto 236 dell'89 per le barriere architettoniche praticamente ha organizzato e ha dato quelli che sono i criteri di progettazione per eliminare l'impedimento fisico e non, e in più fornisce la maggior parte delle informazioni per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, in base soprattutto a tre principi fondamentali, ovvero quelli dell'adattabilità, la visitabilità e l'accessibilità.
Ecco, parliamone.
Questo è un argomento abbastanza particolare. Allora, questi sono i tre concetti, sostanzialmente, su cui si imposta una progettazione. È chiaro che hanno delle differenze, cioè ognuno ha una sua specifica prerogativa, però sono tutti portati e vanno verso quello che è la disabilità.
E quindi sono anche tutti collegati.
Esatto. Guarda, soddisfare tutte e tre le condizioni all'interno di un edificio è il massimo di quello che, meno male, la legge dispone. Allora, per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali dove lui vive effettivamente, di entrarvi agevolmente, di fruirne gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Per visitabilità invece si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta e impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione, ecco, relazione, questa è la parola importante, di relazione e almeno a un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Perché è anche giusto che questo debba essere un concetto ben preciso.
Poi parleremo anche
sono spazi, vedi, gli spazi sono spazi di relazione, gli spazi di soggiorno, del pranzo, dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro anche. Questo è importante. Servizio e incontro, scambio di normale vita di una persona, perché il disabile vive come tutti gli altri. E quindi è questo il secondo concetto. Il terzo, abbiamo detto, l'adattabilità. Si intende praticamente la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta e impedita capacità motoria o sensoriale. Questi tre concetti è chiaro che forniscono tutto quello che serve all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Quindi quando andiamo a fare un'opera di abbattimento delle barriere architettoniche dovremmo tener conto di tutti e tre i concetti contemporaneamente.
Sì, oppure ecco, andiamone a prenderne uno alla volta. Diciamo che quello dell'accessibilità è il livello massimo dei tre, è quello su cui si punta di più, perché porre in accessibilità il portatore di handicap all'interno di un fabbricato, all'interno di qualsiasi attività commerciale o all'interno anche del proprio lavoro, poi chiaramente con altri servizi all'interno tipo ascensori e cose varie, poi arriva al piano dove lui deve avere la sua fruibilità.
Certo.
E lì poi arriva la visibilità.
Nel fuori ecco. Onda mi dicevi, Fabrizio, che queste non sono caratteristiche che si devono utilizzare solo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche da tener conto, soprattutto oggi, quando si vanno a fare nuove costruzioni o ci sono delle ristrutturazioni, adattamenti per la propria casa o l'immobile che si va a prendere. Perché questo?
Ma io sono del parere che l'accessibilità e deve essere un bene comune per tutti e deve essere qualcosa che sfruttano tutti, e lo sfruttiamo in maniera nemmeno senza accorgercene, lo sfruttiamo, ma guarda caso quello serve a te, serve al portatore di handicap, serve a chiunque ha una disabilità, anche per chi non ha la carrozzella ma cammina con delle stampelle.
Certo.
Quindi a tutti quelli che, soprattutto quando poi parliamo degli ostacoli che abbiamo anche per poter salire la spesa dentro casa. È un concetto un po' strano. Io ho mia madre che ha una certa età e quindi abbiamo dovuto fare un carrellino abbastanza comodo anche per salire le scale, perché non può aspettare noi che scendiamo giù per prenderla e portare sulla spesa, e lei si carica quello che vuole. Ma questi carrellini ad esempio sono stati anche adeguati a questo.
Certo.
Quindi dobbiamo abbatterle queste barriere anche all'interno di un qualsiasi appartamento che noi ristrutturiamo o anche in un qualsiasi fabbricato unipersonale dove viviamo. Cerchiamo di creare la fruibilità il
certo,
più possibile.
Certo. Assolutamente sì. Fabrizio, ci fermiamo un attimo. Pubblicità, rientriamo con chiederti quali sono i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e come si avvia la procedura per effettuare queste opere.
Mai per gioco, ma sempre con il sorriso in bocca. Solo per passione, ma con il massimo della professionalità. Radio ISAB.
Sempre in diretta con il geometra Fabrizio Iezzi, di nuovo buongiorno. Allora, stiamo parlando di barriere architettoniche, abbiamo fatto una prima parte su che cosa sono le barriere architettoniche e tutte le requisite e caratteristiche che si devono rispettare per fare delle nuove opere. Ora invece, Fabrizio, vogliamo chiederti, prima di leggere il messaggio di Giovanni, quali sono i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e soprattutto come si avvia la procedura concreta per effettuare queste opere.
Allora, oggi abbiamo a supporto diverse contributi sotto forma del contributo classico, che è quello dove abbiamo il fondo perduto o parziale, importo che ci viene rimborsato, e quello dei bonus e quello degli incentivi che comunque hanno messo in campo. Allora, partendo dal contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche a fondo perduto o parziale fondo perduto, c'è da dire che questa è una vera e propria richiesta, viene inoltrata una domanda. Chiaramente ci devono essere dei requisiti fondamentali, che sono quelli che all'interno dell'immobile esiste un portatore di handicap al 100%. Può essere anche non al 100% disabile, però ecco, vi dico per esperienza che poi la domanda, essendo presentata al comune, il comune va ad agire su quelli che hanno più necessità, per cui le domande vanno avanti prima quelle del portatore di cui ne ha più necessità. La domanda va presentata al comune, ha dei requisiti, ci sono delle documentazioni da preparare, va presentata entro il 1° marzo di ogni anno. Il comune è tenuto a creare una protocollazione ben adeguata di queste domande e va sottoposto all'ufficio competente, che tutti i comuni hanno, della adesibilità e delle barriere architettoniche. Quindi all'ufficio competente vanno inoltrate questa domanda.
Che documentazione generalmente ci serve?
Ecco, allora io adesso chiudo un attimo questo discorso, sì, poi vi dico, sì, la documentazione. Allora, praticamente una volta presentata questa domanda e attribuito un protocollo, parte un'istruttoria. L'istruttoria viene fatta dal comune stesso di appartenenza e di residenza dove si vuole eseguire l'opera. Che significa questo? Significa che più i comuni sono pronti e disponibili, diciamo anche più competenti, ecco, facciamo così, perché non si è bravi dappertutto, e si inizia subito a considerare queste procedure. Quindi ci sono le verifiche da parte del comune. Una volta che la verifica è avvenuta e che tutti i requisiti sono in regola, viene praticamente trasmessa alla regione, che a sua volta assevera la domanda, ne dispone il finanziamento e poi avviene la lavorazione. È chiaro che, premetto subito, i lavori vengono prima eseguiti, ci deve essere la fatturazione della spesa effettiva e poi vengono inoltrati come conseguenziale rimborso alla regione.
Allora
vi dico un po' quali, sì, sono i documenti. Allora,
sì,
bisogna preparare, chiaramente c'è bisogno sempre di un tecnico che vi vada a redigere un po' tutta la domanda e soprattutto vada anche a creare un piccolo minimo progettino per l'esecuzione, perché spesso si interviene anche nei centri storici dove ci sono dei limiti, dei vincoli paesaggistici e così via, per cui bisogna intervenire con certe regolamentazioni, quindi c'è bisogno del tecnico. Quindi la descrizione sommaria delle opere e la loro spesa effettiva, mi raccomando, questo è importante, anche perché poi viene comunque verificata dalla fatturazione, comprensiva di IVA, certificato medico in carta semplice attestante il portatore di handicap all'interno dell'immobile, un'autocertificazione dell'ubicazione dell'immobile in oggetto, marche da bollo da 16 euro, fotocopia del documento d'identità, delibera di autorizzazione del condominio se siamo in un condominio, sottoscritta dall'amministratore e chiaramente deliberata anche dal condominio. È un atto di tutela per quel che riguarda i minori e gli incapaci. A questo poi va messa una fotocopia fotostatica autenticata del certificato di invalidità rilasciata dalla ASL competente. Questa è la documentazione che va fornita all'ufficio comunale che si occupa della disabilità e delle barriere architettoniche. Da qui praticamente vi dico quali sono le somme ammesse.
Vai.
Perché non abbiamo tutto l'intero importo ammesso, dipende anche dalle opere che si vanno ad eseguire, per cui c'è praticamente un rapporto fra spesa e contributo. Diciamo che il minimo di spesa è di 2.582,28 euro. Questo è il minimo di spesa, per cui tutto ciò che rientra all'interno di questa somma viene rimborsato totalmente, pari somma viene rimborsata totalmente. Se invece andiamo a fare una spesa di 5.164 euro, ad esempio, ne avremo in rimborso solamente 3.227.
Circa il 60-70%.
Esatto, ci sono dei parametri a scattare. Quindi arriviamo a un massimo di spesa di 15.000 euro circa, 15.500 euro circa, dove avremo un rimborso di 5.200 euro circa.
30%. Ma il rimborso come avviene?
Il rimborso avviene tramite la regione, con quel bando che voi avete presentato entro il 1° marzo di ogni anno, con la verifica da parte del comune dell'effettiva necessità di questi lavori e quindi anche l'accertamento del portatore di handicap che abita all'interno della, di questo immobile. E la domanda depositata alla regione, fatturazione inviata dopo l'esecuzione dei lavori e vi torna indietro questa
il rimborso che è o tramite bonifico o tramite detrazione.
Sì, sì, possiamo attivarla in tutti e due i sensi, però questa di solito è monetizzata.
Ah, quindi è direttamente un bonifico della
questa,
regione,
essendo un contributo a fondo perduto, a questo tipo di prerogativa. Altre agevolazioni hanno altre cose ben specifiche, ma ci arriveremo più tardi che ne parliamo.
Eh sì, perfetto. Allora, noi ci fermiamo nuovamente, canzone, e poi rientriamo. Avevo un'altra curiosità, ecco che volevo chiederti, ma se io supero il tetto di spesa dei 15.000 euro, che cosa succede? Beh, magari poi parleremo di ascensori, dove con 15.000 euro riusciremo a mettere ben
direi poco. Che questo tipo di opere vanno inserite all'interno di un altro tipo di richiesta.
Ok, qui che non è quella del comune.
Non è quella del fondo perduto, ecco. È un altro tipo e ha altre specifiche agevolazioni.
Perfetto, allora ne parliamo tra poco.
Sei su Radio Isab. Io sono ancora vivo.
Finora ci siamo soffermati sui lavori per le barriere architettoniche che hanno un importo fino a 15.000 euro. Abbiamo spiegato, credo, benissimo con Fabrizio Iezzi, geometra, che abbiamo ospite questa mattina su Mondoslai Radio Isav, qual è la procedura che si attiva, tra l'altro, con una documentazione ben delineata e dettagliata che abbiamo detto nell'intervento precedente, e al comune, che poi fa richiesta alla regione e presentata la fattura c'è il rimborso. Questa è la sintesi. Ovviamente, se avete perso qualcosa, da sabato prossimo avrete tutta la registrazione disponibile sia su YouTube che sul nostro sito. Allora, intanto Giovanni ci scrive che si creano bagni inadeguati, accessi inadeguati autorizzati da enti pubblici che poi non controllano. Giusto? Può succedere, Fabrizio?
Infatti nel mio discorso avevo detto che non tutti siamo bravi, per cui guarda, la disabilità all'interno dei comuni è molto sentita. È chiaro che è un discorso politico dove i comuni all'interno devono fare di tutto per gestire i propri cittadini, di essere comunque di avere queste possibilità, di avere queste condizioni. Non è pensabile che una persona non possa girare in un piccolo paese, all'interno di un piccolo paese, e poi rientrare a casa con la propria carrozzella in una maniera autosufficiente, diciamo.
Tu credi che il controllo debba essere fatto dallo stesso ufficio o da altre persone dello stesso ufficio?
Certamente. L'ufficio preposto deve
controllare.
Verificare, attivare queste procedure. Alla richiesta fatta di domanda bisogna attivarsi. Questo è un ufficio preposto.
Fa solo quello?
Comunque fa quello, esatto.
Okay.
La disabilità, adesso, visto che comunque si va anche al mare, si occuperanno anche di come far arrivare le persone sotto gli ombrelloni e altre cose. Certo, però oggi non è che non possiamo mettere da parte chi ha fatto una richiesta per poter avere una rampa a casa o un altro accessorio per poter crearsi la propria libertà all'interno dell'abitazione.
Sì, ha parlato di mare, infatti 3 settimane fa abbiamo intervistato anche la presidente di Io Posso, provincia di Lecce, Gallipoli, che ha una spiaggia attrezzata tecnicamente anche con la corrente elettrica fino al mare per i pazienti SLA e persone con disabilità. Invece Francesca ci chiede quali sono le procedure e i costi per adattare un bagno nella propria abitazione per una persona disabile. Innanzitutto dobbiamo fare la procedura del comune?
Sempre. Cioè, io consiglio di farla, in quanto non spesso, vedi, spesso mi chiamano persone, famiglie che hanno dei portatori di handicap a casa, che nonostante avendo attivato alcune procedure e alcuni accessori per poter avere una fruibilità all'interno del bagno del proprio familiare, hanno problemi di movimentazione, ma soprattutto perché dipende anche dalla malattia come va avanti, e quindi si hanno necessità anche di essere aiutati, per cui 2 persone all'interno di un bagno possono essere anche troppe. Ma allora io dico che queste poi sono persone che magari psicologicamente entrano anche in un concetto un po' particolare.
Certo.
E quindi hanno bisogno di avere questo supporto. Vedi, partiamo dalle misure. Perciò dico, è necessario che un tecnico faccia qualcosa. Un bagno per disabili, secondo normativa, deve essere 180x180. Questo è il minimo indispensabile. Adesso ci sono delle deroghe. Sì, hanno stretto un po', hanno allungato di più. Va bene, però diciamo che se c'è bisogno di dare un aiuto all'interno di un bagno a un disabile, minimo è 180x180. Di più, ancora meglio. Ancora meglio. Poi gli ostacoli, la doccia, il water, il lavandino, il lavabo è qualcosa di importante. Perché? Perché deve essere posto a una certa altezza, deve essere di una certa dimensione, deve accogliere il disabile purché lavandosi non si bagna. Poi a sua volta è anche posto a un'altezza diversa, come anche lo specchio. E soprattutto tutti gli accessori della parte elettrica, che devono essere a portata di mano. Attenzione, poi entreremo anche in un altro discorso, che è quello domotico e robotico, che è una condizione fondamentale. Oggi danno una mano esorbitante al portatore di handicap. Praticamente entrare in un bagno e avere un intippo primo per la carrozzella o per traslare la persona su una seduta all'interno di una doccia, sa significare una persona che ci vuole due persone per sollevarlo, ci vuole un sollevatore, ci vuole qualcosa che... Ecco, adesso tutto questo deve avere un suo requisito, le sue condizioni giuste e logiche, per cui sicuramente si andrà ad ampliare all'interno dell'appartamento il bagno, per cui ci sarà una trasformazione di diversa distribuzione interna, per cui il tecnico viene investito in questo senso, cioè presenterà una scia per modifica interna della cosa, supportata da cosa? Da questa motivazione in particolare. Quindi cosa facciamo?
Prima di passare alla parte burocratica su quello, sì, che bisogna fare, il concetto, problema fondamentale di un paziente in carrozzina è il piatto doccia. Tu l'hai menzionato, sì, prima, nel senso che quando abbiamo la necessità di entrare direttamente in carrozzina dentro al bagno e quindi sotto la doccia, sì, specificatamente, non dobbiamo avere ostacoli.
Assolutamente, ecco. No. Ecco, questa... a parte questo c'è anche un altro requisito importante: la pavimentazione deve essere antiscivolo.
Ecco.
Deve avere dei requisiti di grip importanti, che permette anche alla persona che sta aiutando il disabile a non scivolare. Perché comunque usiamo del bagnoschiuma, usiamo di qualcosa che sia di componente gel, per cui permette lo scivolamento, e quindi c'è bisogno della pavimentazione. Poi dobbiamo anche dire un'altra cosa, che in maniera tecnica per il disabile, perché sia autosufficiente o comunque aiutato, c'è sempre una serie di attacchi di rubinetteria e di scarico che vanno comunque modificati all'interno del bagno, per cui mettere in condizione un disabile di entrare in un bagno per disabili, c'è tutta una serie di apparati da rifare. Quindi io consiglio sempre di demolire il bagno all'interno e ripartire da capo, dalla tubazione, dagli attacchi, dalle condizioni della doccetta, del water e così via. Per cui ecco quello che dicevamo prima: la carrozzella può entrare direttamente sotto la doccia, lavarsi da seduto da sopra della doccia, quindi non c'è bisogno di traslare e di sollevare il portatore di handicap sopra un seggiolino, e a sua volta, volendo, può anche farlo da solo.
Certo,
perché è autosufficiente.
Sì, assolutamente sì. Quindi la burocrazia in questo caso non è quella del comune, no, classica, abbiamo descritta prima, no, ma è quella di aprire una scia e una cila.
Una scia, una cila, ma diciamo quasi sempre una cila, dove si va a motivare la diversa distribuzione, a partire soprattutto dalla porta d'ingresso. Perché? Perché la porta già da abbiamo tutti porte all'interno della casa, parliamo di case che sono già eseguite, non del nuovo. Il nuovo è chiaro che è molto più facile farlo. Ma dove dobbiamo allargarla? Dobbiamo portarla a 90 cm, altrimenti non c'è l'agibilità dell'ingresso della carrozzella. E questa è una. Poi la porta che non deve aprirsi all'interno, ma deve aprirsi all'esterno. Quindi siamo, per chi è fuori dal bagno deve tirare la porta, per chi è dentro del bagno deve spingere la porta. a sua volta possiamo intervenire anche con le porte scorrevoli, che vanno a scomparsa completamente all'interno della muratura e permettono il passaggio utile e netto di 90-95 cm. Quindi questa è anche un'agevolazione molto importante. Poi passiamo ai pavimenti, come dicevo io, il pavimento, ci vuole un pavimento antiscivolo, poi il water è un componente particolare perché è leggermente più rialzato, lì c'è bisogno per forza di traslare il portatore di handicap dalla carrozzella sul water. E di conseguenza il water è anche fungente da bidet, per cui tutto avviene direttamente una volta seduto sopra. I maniglioni sono importantissimi perché danno una mano al portatore di handicap, danno una mano a chi deve sollevare la persona, e quindi è importantissimo avere tutti questi accessori e avere questo sviluppo concettuale di bagno per portatore di handicap a 360 gradi, non possiamo farne a meno.
E quale agevolazione abbiamo aprendo una cila, una scia? Guarda,
allora, partiamo dal presupposto che per fare un bagno, smantellarlo completamente, rimetterlo su con nuovi sanitari, nuova rubinetteria e pavimenti, piastrelle di quello che servono per poter accedere, siamo dall'ordine dalle 3.500 alle 5.500 euro in ristrutturazione.
Ok.
Da qui si attaccano diverse cose. Il governo oggi ha posto in atto un bonus del 75% con detrazione fiscale propria oppure con sconto in fattura da parte dell'impresa, che poi a sua volta gli viene ceduto il credito. Però attenzione, adesso entriamo anche nel super bonus.
Sì.
Super bonus invece, l'abbattimento delle barriere architettoniche è incluso. Quindi possiamo inserirlo all'interno del super bonus, la spesa viene praticamente tutta avvicendata per un massimo di 96.000 euro. Abbiamo un
quindi per rispondere a Francesca, noi possiamo rifare il bagno e inserirlo addirittura dentro il 110.
Sì,
perfetto, questa è un'ottima notizia. Spostiamoci su un altro argomento, parliamo
chiaramente dobbiamo sì. dimostrare anche il fatto che la persona ha l'accessibilità al bagno, quindi tutti quelli che sono gli apparati dalla parte di marciapiede o stradale fino ad arrivare sopra al fabbricato, tutto questo è una filiera, insomma.
Certo, non è solo il bagno in sé per esatto. sé, ma riguarda tutte le altre opere
esatto.
per permettere sì, correlate l'accesso al disabile fino al proprio bagno. E parliamo di un altro argomento, abbiamo 2-3 minuti per introdurlo e poi per la fine svilupparlo. Montascale con poltrona o servoscala, e poi alla fine, dopo questo intervento, parleremo un attimo di ascensori.
Allora,
che differenze ci sono ecco, tra montascale con poltrona e servoscala, le criticità?
Il servoscala è diciamo conosciuto anche sotto il nome di montascale per disabili.
Sì.
Sfrutta lo stesso funzionamento del montascale. Anche esso si compone di una guida che viene agganciata alle scale, su cui è installata una pedana. Che cosa fa? Praticamente, la pedana è a sbarco sul piano inferiore e poi dallo stesso portatore di handicap si ferma allo sbarco del piano superiore, per cui ti fa vincere un'altezza, un ostacolo. Sostanzialmente si sale su con la carrozzella viene vincolata e a sua volta vieni portato al piano dove vuoi, c'hai lo sbarco a livello pavimento, sganci la carrozzella e poi continui il tuo percorso.
Quindi posso salire direttamente con la mia carrozzina su
esatto.
questa
e manovrarlo
specie di
piattaforma. Anche la pedana poi successivamente viene rialzata. Ci sono dei pistoni idraulici comunque che non permettono l'ingombro sulla scala stessa, perché non tutte le scale sono state costruite per poter avere questo ingombro fisso e fermo in quella posizione.
Nell'installare questo tipo di montascale, quanto dobbiamo lasciare di spazio ancora sulle scale per chi ovviamente va a piedi?
Ci sono delle normative, minimo 80 cm, quindi dobbiamo rispettare bene o male questo, 80-70, dipende anche dalle deroghe dei comuni come si sono attivati. Questo è un po' quello che succede, insomma. Poi scusami, volevo poi passare al montascale invece. Il montascale invece è quello che è classico con il seggiolino, seggiolino in pelle, seggiolino normale, che è adatto non solo a poter agganciare la carrozzella e cui poi salire con la carrozzella, ma anche sedersi direttamente sulla poltroncina e farsi trasportare fino al piano di sbarco. Questo ad esempio è adatto per chi si muove col girello o anche per chi porta delle stampelle e cui è autosufficiente. Pensa che questi sono degli apparati che vengono delle macchine che vengono controllate da un joystick, per cui è lo stesso portatore di handicap che manovra e quindi agisce sul funzionamento.
Per chiudere questo intervento, tutte queste opere sfruttano delle agevolazioni?
Sì, esatto, sì, sfruttano tutte queste agevolazioni. Poi qui entriamo anche nell'ambito dell'ascensore, montacariche e cose varie.
Quindi certo, sono uguali alle agevolazioni dell'ascensore e il montacarica? Sì. Allora ne parliamo tra poco.
Sei su Radio ISAV.
Ultima parte insieme al geometra Fabrizio Iezzi, stiamo parlando di barriere architettoniche. Abbiamo appena nello scorso intervento parlato di montascale, invece ora andiamo a parlare di ascensori. Che cosa possiamo dire su questo, Fabrizio?
Allora, sugli ascensori dobbiamo distinguere quelli che vengono costruiti su edifici nuovi e quelli che invece dobbiamo introdurre all'interno di edifici esistenti. Allora, sugli edifici nuovi ci sono dei requisiti di misura, per cui è ben stabilito che la misura dell'ascensore deve essere quella di 140 minimo per 110, con una porta di almeno 80 cm. E poi c'è una percorribilità, che è la parte antistante all'ascensore, che deve essere di 150 per 150 per poter avere la possibilità che la carrozzina faccia la sua rotatoria di 360 gradi. Quindi diciamo che ci sono delle deroghe, possono passare a diverse misure, parlando sempre degli edifici nuovi, che ad esempio possono passare da 130 a 95 centimetri, sempre restando il fatto che comunque lo sbarco davanti alla porta deve essere quella di 150 per 150. Entriamo invece nell'ambito di quello che forse sia la cosa che interessa di più, cioè nelle ristrutturazioni anche all'interno di edifici esistenti. Allora, abbiamo una dimensione minima, che è quella di 80 per 120. Perché? Perché c'è sempre da dover lasciare all'interno del vano scala la possibilità di avere 80-70 cm, secondo delle deroghe del comune, del recepimento delle normative tecniche, per il passaggio pedonale. Per cui la piattaforma di sbarco, cioè la parte anteriore dell'ascensore, deve essere almeno 140x140 e le porte devono avere la possibilità di potersi aprire automaticamente, dove praticamente il disabile non deve premere nessun tasto o non deve spingere nessuna porta. Questo è
spettacolare.
Questo è importante.
Sì.
Quindi diciamo che le prerogative per un ascensore sono le porte automatiche sia in cabina che al piano, una cabina spaziosa per consentire l'accesso e il movimento al suo interno della sedia a rotelle, i sensori fotocellule che bloccano le porte in caso di impedimento, campanello di allarme e telefono di emergenza ad un'altezza compresa tra i 110 e i 130, le pulsantiere di comando interna ed esterna ad altezza adeguata, dotate anche di rilievo in presenza, e spia luminosa per segnalare l'arrivo di una chiamata e per la segnalazione, questo soprattutto per i non vedenti, quindi anche spie acustiche a sua volta, o spie luminose per chi non è utente, luce d'emergenza, pavimento che non deve superare i 2 cm di dislivello tra l'ascensore e il piano di sbarco o il piano di ingresso a piano terra, il stazionamento al piano a porte chiuse, che è importante perché spesso si esce dall'ascensore ma le porte restano aperte, una manovra sbagliata in carrozzina si rientra nell'ascensore, sostanzialmente questo può succedere, no? e la segnalazione sonora di arrivo al piano. Questi sono degli accorgimenti che hanno un po' tutti gli ascensori per direttiva e normativa tecnica, però qualcosa in più deve essere fatto per il disabile in particolare. Questo è un ascensore. Oggi gli ascensori hanno superato degli ostacoli pazzeschi. L'altro giorno te ne parlavo pure del fatto che questi sono degli ascensori che addirittura assorbono 100 watt. 100 watt è come una lampadina, praticamente, con un accumulo di batteria che ti permette che almeno 2 giorni/3, in mancanza di corrente all'interno del condominio della propria abitazione, permette ancora il funzionamento dell'ascensore.
Sì, ma quanto costano, Fabrizio?
Guarda, do una...
Generalmente,
con tutti gli ovviamente. Aumenti che ci sono stati e cose varie, un ascensore, faccio ecco, un riferimento a, con 3 sbarchi, quindi a 3 livelli, piano terra, primo piano, secondo piano, siamo sull'ordine del 45.000 euro.
45.000 euro.
Senti, più le opere murarie.
Più le opere murarie. Che agevolazioni abbiamo su questo?
Qui adesso entriamo in quelle che sono le ultime direttive che il governo ha emanato, che è quella della possibilità di un bonus del 75%. Allora, spiego subito un po' che
procedura
cos'è,
sempre SCIA, CILA.
Sì, sì, sempre. Cioè questa,
sempre questa procedura.
Certo, dobbiamo sempre
avere un progetto,
avere un progetto, quindi dare una... Cioè, partiamo dal concetto che in un condominio si è stata già attivata con una procedura a fondo perduto di un superamento di barriere architettoniche con uno scivolo per disabili,
sì,
che arriva fino all'interno del fabbricato.
Okay.
Poi c'è la necessità di dover andare al piano, a meno che non abiti a piano terra, insomma, questa è un po' la situazione. Quindi per andare al piano si interviene con certi elevatori, abbiamo visto prima montascale, fermoscale, ascensori, o possa essere anche montacariche.
Poi ti chiederò la differenza.
Ok, quindi tutto questo è un superamento delle barriere architettoniche, ma tutto parte da dove tu parcheggi la macchina, dove scendi dalla macchina e con la tua carrozzina o con le tue stampelle, comunque con qualsiasi accessorio deambulante, ti permette di arrivare dentro il tuo appartamento. Questa è la è tutto ciò che è la filiera che fa l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi allora, le agevolazioni dedicate al contributo che effettuano gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare la legge del bilancio 2022, che è l'ultima, ha introdotto una detrazione IRPEF da ripartire in 5 quote annuali, quindi in 5 anni, di pari importo. Relative alle spese sostenute nel 2022, parliamo quindi questa in particolare del 2022, per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Importante è questo, esistenti. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione propria, è possibile optare per lo sconto in fattura con l'impresa o la cessione del credito, quindi così via. Allora, il bonus è pari al 75%. Ah, volevo anche dire che all'interno degli edifici esistenti non necessariamente deve esserci un disabile per attivare questo tipo di normativa.
Okay. Potrebbe essere
anche gli over 65.
Ah, perfetto.
Ok. Poi praticamente, quindi il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, quindi parliamo del 2022, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell'edificio su cui sono eseguiti i lavori, quindi bisogna anche capire un attimo effettivamente quello che si fa e quali sono le prerogative dell'edificio. A questa agevolazione possiamo aggiungere la detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia dell'immobile e la detrazione del 110%, che è il super bonus. Quindi anche in super bonus l'importante è aver attivato, per come ci siamo detti nella precedente volta che ci abbiamo parlato di bonus, che ci siano gli interventi trainanti, che poi a sua volta eseguono i trainati di cui ne fanno parte proprio la legge di abbattimento delle barriere architettoniche. Allora, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia di per sé Sull'immobile la detrazione è pari al 50% praticamente, la detrazione dei lavori eseguiti sulla ristrutturazione, si può calcolare un importo massimo di 96.000 euro per unità abitativa, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Poi ci sono dei vari parametri che sviluppano certe condizioni, questo chiaramente è 96.000 euro per i lavori che sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2021, perché ci sono ancora delle persone che hanno eseguito questi lavori, avviati con la procedura di ristrutturazione del 50%, loro sono ancora, rientrano ancora in quel parametro di cifra di 96.000 euro, che però i lavori devono essere stati svolti nell'anno 2021, per cui vanno in detrazione nel 2022. E poi ci sono altri parametri comunque che vanno stabiliti per il 2022 a seconda anche della spesa e dell'accessorio che si compra.
L'ultima domanda è questa: che differenza c'è tra installare un ascensore e un montacarichi? Perché qualche paziente nostro ha un montacarichi, nel senso ha una sorta di pedana dove sale con la carrozzina, fa un piano perché abita in una sua villa indipendente e riesce appunto a spostarsi dal piano terra al primo piano.
Allora, diciamo che anche il montacarichi rientra in quella che è l'agevolazione che abbiamo parlato poco fa. Di solito il montacarichi viene installato all'esterno, dove non c'è possibilità di poter mettere un ascensore all'interno o un qualsiasi altro apparato che ti permette di poter arrivare al piano. Il montacarichi all'inizio dell'evoluzione di questo accessorio per i portatori di handicap aveva alcuni limiti, quello di dover mantenere il pulsante schiacciato fino a quando non arrivavi al piano. Diciamo che il montacarichi oggi viene utilizzato molto per superare un piano, non molti piani. E poi soprattutto perché il montacarichi ha una struttura di per sé diversa dall'ascensore, è una struttura più libera, più svincolata nelle pareti, e praticamente all'esterno la si può notare come quelle classiche strutture tutte in vetro dove vedi le persone che vanno su e giù, ma io per lo più cerco di consigliarlo al massimo per due sbarchi, quindi due piani,
piano terra, primo piano,
secondo piano. Ecco, questo è un po' quello che consiglio io, almeno per quel che serve. Ha dei costi relativamente ridotti, manutenzione identica a quella di un ascensore, viene un po' modificato sulla struttura, sull'impianto a terra, sul vincolo ai vari piani e così via. Di solito loro, cioè chi vende, le chiamano autostrutture, perché giustamente si automantengono, sostengono da sole, quindi l'importante è impiantarle a terra e dargli un vincolo per il ribaltamento sul piano di solaio. Sì.
Tu quindi la consigli magari, ma è più economica dell'ascensore?
Ho detto come prima, relativamente, dipende dagli accessori che vengono inseriti.
Ah, ok.
Ad esempio un montacarichi se posto all'esterno non potrebbe mai avere le porte di scorrimento,
è vero.
Ma bensì è quelle a spinta.
Sì.
Mentre ecco, ci sono diverse cose, poi bisogna anche capire dove va installato. Spesso si installa a una distanza dove, arrivati allo sbarco, c'è bisogno di una pedana supplementare,
sì,
che venga posta al momento che il montacarichi arriva e sbarca, in automatico si abbassa e ti permette di poter passare dall'interno della cabina sul pianerotto o balcone. Di solito si utilizzano i balconi per queste cose, perché proprio non c'è la possibilità di poterci accedere in altro modo alla casa,
certo,
o all'appartamento.
Fabrizio, siamo arrivati alla fine di questa puntata e voglio veramente ringraziarti. Tra l'altro Giovanni ci dice: ricordatevi i contatti del geometra da condividere. Sì, li condivideremo dopo questa domanda. Una tua opinione personale su tutto questo mondo delle barriere architettoniche, cosa senti di dire? Un flash, 30 secondi, un minuto, quello che vuoi.
Dobbiamo attivare tutto quello che è possibile, non perché dobbiamo farlo per i disabili, lo dobbiamo fare per tutti noi. le barriere architettoniche le utilizziamo sempre, tutti i giorni, non ce ne accorgiamo, è quello che ho detto all'inizio. Ci agilita, abbiamo una vivibilità diversa. Camminando con un passo spedito lungo un marciapiede, utilizzare una rampa in discesa o in salita che è da portatori di handicap non ci fa smettere nemmeno di camminare. Cioè abbiamo proprio una fluibilità, una
diversa
condizione di sì, ma anche più armonica. Spesso andiamo, anche quando prendiamo i famosi tapis roulant dentro l'aeroporto,
sì,
o dentro i centri commerciali, ci piace anche che poterci camminare sopra, no?
Ci
dà
vero,
anche questo invito un po' particolare.
Pensa
che questo non è stato fatto solo per noi, è stato fatto anche e soprattutto per i portatori di handicap, però noi lo utilizziamo.
Quindi ti voglio fare un'altra domanda e spero che sia l'ultima, perché oggi ti ho bombardato di domande. In proiezione futura, quali potrebbero essere, per esempio, gli snellimenti burocratici che possono agevolare e quindi velocizzare un processo di abbattimento delle barriere architettoniche?
Complicatissimo.
Una domanda complicata.
Ma diciamo che qua la politica deve, a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale, le leggi ci sono, le condizioni ci sono, insomma. Io, come dico anche ai miei dipendenti, un lavoro che viene svolto, fatto bene, fatto male, porta lo stesso tempo.
Certo.
E guarda caso porta anche gli stessi soldi, fatto bene, fatto male. Per cui fare bene una barriera, porre in essere una barriera architettonica e porre in essere un gradino che non dà la possibilità, quindi crea una barriera architettonica, sono gli stessi soldi.
È lo stesso tempo.
È quello che volevo chiudere, volevo dire questo, è importantissimo, che abbiamo parlato prima, la domotica e la robotica.
Sì.
La robotica sta facendo passi da gigante in questo senso, aiutando tutti, ma anche per chi ha mancanza di arti. Sappiamo benissimo che si stanno producendo cose veramente
fantastiche,
anche con materiali molto molto innovativi. La domotica aiuta tantissimo il portatore di handicap. Essere lungo strada e beccare la pioggia sotto una carrozzella in movimento e dire a casa con un clic sul telefono che di accendere il termosifone oppure di mettere a riscaldare l'acqua è qualcosa di fantastico.
Non ha prezzo. Fabrizio, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi. Saluto tutti
i pazienti, le famiglie che ci hanno ascoltato. Lascio i contatti di Fabrizio se qualcuno volesse, ma li troverete anche sabato prossimo sul nostro podcast. La sua azienda si chiama Sum General Contract, la mail è info@sumqualitasummisura.it. Vi lascio un contatto anche telefonico che è 085 42 23 giusto 913. Una buona domenica a tutti e un saluto da me, Lorenzo e Fabrizio.
Grazie.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.